Francesco, sei più giovane o più vecchio?
Più giovane.
Tu fai la prima?
No, la terza media.
Terza media, come lei?
Seconda superiore.
Lei seconda superiore.
Seconda superiore. Se hai 14 anni?
15. Hai fatto la prima?
No, te invece fai la terza media.
È qua, in 14 fa la prima e...
Bene, chi è che doveva fare la domanda? Luca.
Non ce l'ho fatta.
La stessa Sarina.
Ecco, la Sara. La Sara che vive a Borgo Panigale.
Io volevo chiedermi proprio il fatto della vostra amicizia, cioè... come è nata, cioè voi avete detto che vi siete incontrati perché tu dovevi tra virgolette dare delle ripetizioni, no?
No, non ripetizioni. Era uno sfigato. Dare delle ripetizioni a me?
No, non ho ben capito, però vi siete incontrati.
Sì, sì, ci siamo incontrati.
E dopo come avete continuato a vedervi così? Come è cresciuta la vostra amicizia?
Parli tu per prima.
Sì, parlo io così, anche perché dopo lui ha visto che è un po' lunghino da quando fa.
Lo faccio?
No, sei abbastanza sintetico.
E questo è il bello, è questo che tieni sull'amicizia, vedi?
E allora noi ci siamo incontrati nel 64, nel 64 io avevo 22 anni, lui ne aveva 27 perché era 5 anni più di me.
Io avevo, in seminario l'avevo visto, lui pure mi aveva visto, ma non ci si poteva incontrare.
In seminario non ci si può parlare tra una classe e un'altra, quindi quelli di prima... possono parlare con quelli di seconda e via dicendo.
Con quelli di terza tanto meno.
Lui faceva la quarta teologia, io facevo la seconda, quindi c'erano 3 anni di differenza, diciamo, nella scuola. Quindi noi non ci si incontrava mai. Poi lui è un veneto, io sono un emiliano, quindi lui abitava a Pove, io invece abito a Comacchio, e ci siamo proprio incontrati soltanto in seminario, ma praticamente non ci si parlava. Nel 64 siamo andati nel seminario minore, io per fare l'assistente dei ragazzi, e lui invece coordinava i due assistenti, quindi c'ero io e l'altro si chiamava Maschera Guerino, e facevamo gli assistenti. Lui invece faceva un po' il giorno, insomma, quando magari io dovevo andare da qualche parte mi sostituiva.
Suonava in chiesa.
Lui suonava l'organo, accompagnava i canti, sì, era bravo.
Maestri?
Sì. Cantare non cantava molto bene.
No, non so cantare.
Un po' un disperato, sai. Lui si metteva su dall'organo, svinciva da solo.
Tanto un euro,
sacramento. Era un po' una voce sgraziata, comunque. Bravo. Accompagnare era bravo.
Non disperato.
Sono un po'... Ecco. Io a quel tempo ero, diciamo, in una fase di esaurimento nervoso, diciamo vicino alla pazzia.
Ma era depressione.
Era depressione, per cui diciamo incontrare lui è stato, diciamo, un incontro di interesse, cioè lui mi aiutava a capire certi meccanismi, aiutare, diciamo, un po' a sciogliere dei nodi. E quindi è nata nell'interesse, diciamo, l'amicizia. Più che amicizia era una dipendenza, perché lui, diciamo, era in qualche modo autonomo, io invece ero proprio imbranato. Poi, diciamo, io nel 65 mi sono curato, sono stato in una clinica e quindi, diciamo, ho incominciato a fare un percorso di, come si potrebbe dire, di scioglimento dei nodi, di liberazione. Per cui pian piano anch'io sono riuscito un po' ad essere autonomo, per cui l'amicizia è incominciato ad essere un'amicizia più alla pari, o meglio, una relazione che incomincia a diventare un'amicizia, capito? Perché per essere amici ci si scambiano i pensieri, i sentimenti, ma in un rapporto autonomo, se no si diventa una dipendenza. Poi, diciamo, abbiamo continuato a frequentarci per 40 anni e, cioè, parlare di amicizia è un concetto astratto, perché nei rapporti comunque ci sono sempre dei momenti in cui si fa fatica a stare insieme, per il carattere, per la preminenza dell'uno sull'altro, per le scelte che si fanno, per i ruoli che si hanno, però diciamo oggi l'amicizia è un po' il sentire piacere quando lui prova piacere e sofferenza quando lui prova sofferenza, ed avere anche delle cose in comune. Questo è un po', diciamo, l'amicizia che ci mantiene. Quindi quello di sentire l'altro e quindi di star male se l'altro sta male, questo è un po'. E poi ci sono delle cose in comune che sono le scelte che abbiamo fatto nella vita, quello di andare a lavorare, quello di fare formazione, quello di fare politica, eccetera, eccetera. Adesso do la parola a lui.
Ha fatto un po' schematico alla fine, però. Ma era partito con l'idea.
Non c'era da dire altre cose, cioè si potrebbero dire anche dei momenti per dire c'è stato un periodo di 2 anni in cui il rapporto è diventato pericoloso, difficilissimo. Poi pian piano si è recuperato, proprio perché diciamo c'è questo sentire per cui non si vuole che l'altro stia male. Capito? Però ci sono stati dei momenti molto difficili, proprio fino ad arrivare alla rottura.
Allora, gli amici non è che si costruiscono, ci sono, e quindi non sai quando sono e possono diventare amici. Allora, gli amici veri, quelli con i quali non è necessario parlare, che si è di una familiarità totale, saranno 4-5 nella vita. Non sono i 2500 del
Facebook.
Quello, cioè io oltre a lui avevo un altro amico prete che è diventato prete, che è quello, e adesso è parroco a Rimini, che l'ho conosciuto 4-5 anni prima di me, sono 50 anni che siamo amici. E allora le espressioni, i momenti di vita nascono in un'intimità di relazione, non di cose. Lui dice che ha fatto per interesse, non era per interesse, è talmente messo male me ne ha preso su col barile, perché il seminario lui lo viveva come una repressione attorno alla sua affettività e attorno al suo sesso, cioè tutto ciò che riguardava il sesso, tutto ciò che riguardava l'affetto lo doveva distruggere per diventare prete. Non riuscite a capire, vero? È come che io ti dicessi, tu non devi più pensare né di farti bella, né di pensare di essere donna, di domani diventare una che fa l'amore con un uomo, e neanche di fare il figlio con un uomo. Tu devi solo pensare a essere Vittoria, che Vittoria vuol dire darti un ruolo, un lavoro da fare, magari far del bene. Lui con questo l'ha assorbito, questo elemento, e l'ha represso dentro, reprimendo tutto ciò che era umano in lui, facendosi del male immenso, un male enorme. Però io me ne sono accorto, perché il tentativo l'avevano fatto anche con me in seminario, io mi ero ribellato, ho rifiutato completamente. E quindi sono diventato, in un certo senso, ho caricato me e la mia affettività attorno al gruppo della mia classe, quale ho fatto i casini della Madonna, nel senso che ero pericoloso per i superiori, ma non tanto da cacciarmi via, perché dirmi che non potevo guardare le donne o pensare alle donne, a me era impossibile, era una cagata enorme, una roba fuori di testa. Invece mi insegna, lui invece li ha ascoltati, li ha obbediti, quindi si è proprio reso, era pieno di foruncoli, camminava così, proprio perché non deve, sai, una donna se li vedi le gambe puoi peccare, ti diceva, non sapevi tu. E allora, in quel momento lì, non è che per interesse, lui era una persona che penava, che non sapeva vivere, che non voleva vivere, era sempre in confessionale e sempre a pregare il Signore che lo aiutasse, quindi la religione è diventata una specie di droga, cioè per farsi passare il male pregava, il male che aveva della vita, e allora aveva solo una via d'uscita, che era far bene a scuola, era per far bene a scuola studiava tanto, studiava tanto per essere riconosciuto almeno lì, ma non affettivamente. E quando l'ho conosciuto io non era capace di affetti, perché aveva negato perfino l'affetto verso sua mamma. Cioè lui, pur di osservare le regole, non andava neanche a trovare sua mamma malata, perché i superiori in seminario avevano detto: tu non puoi andare a trovare tua mamma. Quindi una roba tremenda, roba da impazzire, si suicidava. Se non incontrava me, probabilmente si suicidava, o trovava un altro che lo salvava. E ora in quel momento lì lui dice interesse, e invece io ho trovato un uomo che soffriva. E avevo già scelto che chi soffriva diventavano i miei preferiti. Ma noi eravamo amici, perché io avevo più esperienza di lui, più anni di lui, e in un certo senso l'ho indirizzato, l'ho portato io dai medici, perché aveva bisogno assolutamente di una terapia, e quindi a farlo in questo senso. E dopo invece lentamente l'ho costretto a entrare in contatto con le donne, perché per lui le donne erano pericolo, perché quando vedeva una donna dopo gli venivano i pensieri cattivi, e pensieri cattivi lui andava a confessarsi. Oh ragazzi, quando vengono i pensieri cattivi sulle donne, non pensate che siano cattivi, sono belli, sono cattivi quando pensate di fare quel che volete sul corpo della donna, quello è cattivo, questo è cattivo. Questo non potete farlo. E voi donne, non pensate quando pensate un uomo, il culo di un uomo, di fare peccato, no, pensate se gli fate del male, oppure se lo volete solo per portarlo nell'imbuto, nel tunnel di una vita insulsa, in quel senso lì fate del male. Ecco, allora, e l'amicizia invece è nata, diciamo, nel momento in cui lui ha cominciato a prendere coscienza, consapevolezza di sé. Però aveva ancora timore di me, perché io gli ho fatto un po' da maestro, no? da punto di riferimento all'inizio. Dopo, quando l'ho visto che ancora dava male, allora gli ho detto: vieni a fare il prete con me, che vivesse a fianco a me, e perché nella intimità della famiglia e del modo di fare si diventasse uomo, no? Se no dovevo sempre dare i consigli, non servivano, no? Ecco, allora questo aspetto qui della nostra amicizia è nata in questo momento. E dopo io l'ho sempre detto che lui è più intelligente di me, speculatore, come si dice, c'è un'intelligenza speculativa lui. Sapete cosa vuol dire speculativo? Uno che ara, uno che scava. Io invece ho un'intelligenza più intuitiva, più immediata, più musicale, più creativa. Sapete che ognuno di noi ha delle doti. Lui vuol sempre dire il perché. Io il perché lo spiego dopo che ce l'ho fatta. Io dopo che ti ho detto: ma sei simpatica, e dopo ti dico perché, ma subito non dirmi che mi sono simpatica, ma pure sei dotato. E allora in quel senso io ho detto: tu sei speculativo più di me, speculativo, introspettivo, sai, col trapano che va giù, con l'intelligenza lì che scappa. E invece io sono più un'intelligenza del cuore, io non sono capace di avere un'intelligenza solo astratta, senza la passione del cuore, non riesco. Infatti molte volte alcuni mi interpretano male, soprattutto i filosofi non li sopporto, io sono pure, oppure anche i teologi non li sopporto se mi declinano solo la loro verità astratta senza portarla a combaciare con la vita della persona umana. E ve ne accorgerete voi nello studio quanti ne trovate, vero? Sono troppo astratti e invece non li sopporto. Quindi se lui facesse il musicista per far soldi, io li sputerei addosso. Cioè, ci sono dei cantanti che fanno un disco all'anno perché la casa editrice vuole fare il disco, e questi qui non sono artisti che nascono dalla passione, dal fenomeno, dalla sofferenza, dalla gioia che respirano nel mondo, è quello il loro compito. Io dico: senza cuore un artista non è un artista, è un esecutore, uno che ha una tecnica bellissima, uno che sa armonizzare bene, uno che sa cantare bene, ma senza passione, caro. Ecco, e allora in quel senso lì ho cercato in tutte le maniere che lui liberasse la sua parte. Ecco, fino a una certa età abbiamo fatto così, mentre con l'altro mio amico invece non c'era problema, e vi racconto l'episodio da quest'altro. Una volta io, dopo 10 anni che ero prete, ho deciso di andare a lavorare in fabbrica, no? Gliel'ho detto, io ho deciso di andare a lavorare in fabbrica, e le motivazioni che avevo dato a lui non le sembravano giuste, no? Perché criticavo fortemente la Chiesa cattolica con le sue parrocchie, con le sue preghiere, non parla con la gente, non spiega il Vangelo, dice solo quello che vuole lei, non dice quello che la gente chiede, non fa mai domande alla gente, e io sono criticato la Chiesa. Lui ha cominciato, è venuto a trovarmi perché mi voleva bene, è stato lì 3 giorni e 3 notti a casa mia e litigavano sempre. Dice: ma tu credi di salvare la Chiesa, credi di salvare l'umanità, ti pensi di essere un megalomane? Come si fa tra amici? Guai se non ci si dice la verità. E io gli ho detto: sai cosa faccio? Io ti porto a Ravenna a prendere il treno perché mi hai rotto i coglioni. Ho un amico, si dicono queste cose. L'ho preso, l'ho caricato in macchina, l'ho portato a Ravenna. Ho preso il treno, non ci siamo neanche salutati. Io sono andato a lavorare in fabbrica a Bologna e lui è andato a informarsi dove abitavo. Dopo 3 mesi è capitato a Bologna e per incontrare me mi ha fatto una sorpresa. È andato da mia sorella a dire: guarda che abita in via Fleming 12, non so 5 dove eravamo,
via Fleming, se non mi ricordo.
E allora lui viene lì, allora ha detto: guarda che mio fratello finisce alle 5, verso le 6 arriva a casa, di fa mia sorella. Mia sorella era infermiera, è andata per conto suo. Lui arriva nel condominio, si aspetta lì, siede, sta là. Ha visto il biglietto, secondo piano, e aspetta, e vedo, a un certo punto io entro, e come al solito io mentre salivo le scale leggevo il giornale per non perdere tempo, no? E ora so che dopo il primo piano dovevo accendere il relè della luce perché si spegnevano, era automatico, io andavo piano, leggevo il giornale. Dico: ma guarda, ho acceso io o si è acceso da solo il relè? Mi sembrava che non l'ho acceso io, ma qualcun altro, ma ora non è venuto giù nessuno. Vado su al primo piano, davanti alla porta dell'appartamento c'era lui. Una scena che non vi dico, indescrivibile. Non ci siamo detti nulla, ci siamo abbracciati piangendo e basta. Per un quarto d'ora, 20 minuti, abbracciati, piangere. Non ne abbiamo più parlato di cosa vuol dire affetto operaio, neanche adesso, dopo 40 anni, no, quant'è? 35?
Era il 75, quindi...
75 anni?
36 anni.
Non ne abbiamo più parlato se è fatto bene o fatto male. Ecco, due amici si capiscono e si amano e a prescindere da quello che si dice o si fa. L'amico non hai neanche bisogno di chiedergli perdono, perché ti perdona prima che tu glielo chieda. Perché è tutto fatto non solo interesse mio o tuo, non solo volerli bene, lui mi vuol bene, cioè si diventa un patto commerciale, ma soltanto perché ci si vuol bene e basta. Allora lui è morto mio papà, lui sapeva che io ero attaccato al mio babbo. Tu vai che è morto il babbo. Ah sì, adesso non so cosa faccio. Ha messo giù il telefono, ha preso la macchina, tu sei stato con me 2 giorni, senza dirmi niente, solo vicino, basta. Quindi sono cose che non chiedi e che succedono, no? E allora a quel punto lì, dico, l'amicizia non è fatta di merci, di regali, di scambi, di stare ore insieme a chiacchierare, di tutto. Poi dopo, se sente bisogno, io sento il bisogno fisico di raccontare tutto a lui, lui di raccontare tutto a me, ma è questione di un'ora. E con l'altro prete sento il bisogno di vederlo e di ogni tanto raccontargli le cose o telefonargli, così, perché le cose vengono dall'altro dette e ascoltate prima che tu gliele racconti. In questo senso l'amicizia. Allora, con lui invece abbiamo fatto proprio una strada assieme, anche nelle cose, nella scelta di fare un rapporto con la Chiesa. E dopo lui era molto molto più radicale di me, non sembra, lui è gli occhi del perdono, lui è mite, lui è un introverso, lui è un timido, ma lui ha una capacità di ridere di sé e della storia molto profonda che io non ho. Cioè io drammatizzo, lui invece ironizza, cioè ha una capacità sarcastica di prendere per il culo. E quando lui prende confidenza di una persona con una confidenza, continua ore e ore a prenderla per il culo, cioè scherzare. E quindi ha un'azione feconda di fronte a un tipo magari che la esagera la cosa, la si allontana, dopo ha le sue sfighe anche lui, allora bisogna prenderlo col cucchiaio.
Comunque con lui non è che sia facile fare ironia, non lo capisce. A lui lo devi spiegare, quindi sai, diventa un'impresa difficile.
Però quando trova l'altro mio amico e fanno coffee, allora agganciano e ti scatena. Perché c'è nessuno che può dirmi una cosa a me, mi ha detto mia sorella. E allora chiamano Don Piero, dico: Don Piero, anche Giuseppe ha bisogno di vederti, perché fa cazzate. E allora Don Piero viene su e non dice niente. Cosa ha combinato? Niente, cosa combina? No, come stai? Bene, vabbè. Allora lui
è certo. Ma non è che Don Piero non dica niente, perché è uno che parla, perché sembra quasi che sia un muto, che si incontrano e non si dicono niente.
No, ma si parliamo.
Parla
parliamo dei vescovi anche. Siamo anche di Berlusconi. No, ma ad ogni modo, l'amicizia con Gaetano è nata e si è sviluppata. Adesso non so dirvi quali possono essere gli elementi. Gli elementi è che lui non voleva, per esempio, che facessimo Macondo, che andassi in Brasile. E io non sapevo neanche io perché andavo a fare Macondo in Brasile. Come facevo a spiegare? Allora, dopo lui era molto più deciso contro la gerarchia cattolica, contro la gerarchia della Chiesa. Io ero molto più comprensivo, nel senso che dico che la gerarchia passa ma la Chiesa resta. Però lui era più deciso nei tagli e nella decisione. Allora,
ma questo diciamo perché io provengo da un ambiente anticlericale.
Tu no, proviene da un ambiente ateo, no?
Perché lui proviene da un ambiente clericale, che è il Veneto, quindi lui conosce bene le strutture ecclesiastiche, io le strutture ecclesiastiche non le conosco, anche se sono prete, non è che le conosca molto, anche perché i seminari non me le hanno insegnate. E quindi c'è, diciamo, una, come si dice, una predisposizione più forte a demolire, senza poi sapere che vai a demolire magari delle cose che sono utili.
Ecco, io sono più per la, più che per la chiarezza, diciamo, intellettuale, avere una chiarezza di motivazione e di cuore. Una persona mi dà fiducia e ho fiducia, io mi butto. Poi dopo la persona mi toglie la fiducia e va per conto suo. Io ci sto male, ma dopo non è che io ritorno a non avere più fiducia. Io ho dato fiducia a tanta gente e sono rimasto tradito, no? Nella vita mi succede. No, non con lui, ma con altri. E allora lui, certe, io vado molto intuitivamente sulle persone e mi fido. E fidandomi, loro se vogliono mi imbrogliano, perché gli do fiducia. Allora, però non faccio tragedia. Lui invece è più scettico, perché è più insicuro in questo, più trattenuto. Dopo fa delle gran cappelle, perché dà fiducia a gente che si sa che non ha.
Ma rientra la fiducia e il moralismo. L'ultimo episodio sul quale lui mi ha contestato, non vi dico il nome, ma noi abbiamo rapporti con persone di paesi diversi, o con italiani che lavorano in paesi diversi, no? Questo personaggio, questo uomo, perché ha 50 anni, mi propone un progetto di formazione professionale per i ragazzi che lui sta seguendo, mi manda il progetto, io rimango un po' interdetto, però insomma sono portato in qualche modo a venire a un compromesso, nel senso di dire: vabbè, il progetto che tu mi presenti è diverso da quello che mi si era prospettato, però non voglio rompere, quindi in qualche modo lo finanzio, perché si tratta poi di finanziare i progetti. Lui invece mi dice: no, a questo punto il progetto ha cambiato completamente, quindi bisogna rimettere tutto in discussione. Io, diciamo, da un punto di vista morale sono portato a mantenere il rapporto e continuare, ma questo è anche una debolezza di decisione, perché nelle cose bisogna anche saper decidere. Lui invece è più rompe a un certo punto.
No, io sono più l'educatore, sono un mediatore. L'educatore non è mai un mediatore, il mediatore è il politico. L'educatore è quello che punta e mira il traguardo e non ti dice quanto tempo devi farlo e come devi farlo, ti dice che c'è lì. Se tra di voi mancate di lealtà qui dentro il gruppo, io vi dico: guardate, io vi perdono, però la lealtà deve essere l'assoluto in questo rapporto tra di voi, e continuo a dirvelo. E su questo baso anche le altre discussioni. E qui, quindi l'educatore punta, invece la mediazione è anche quella di dire: beh, insomma, tu hai un obiettivo e non è un altro, mettiamoci d'accordo. Ma anch'io so fare quello lì, però non è quello. In ogni modo, il fatto è che l'amicizia è che la vita te la senti accolta, la tua vita, l'amico te la accoglie la vita e non la giudica. L'amico non ti giudica mai.
Ma ti dice anche delle cose amare l'amico,
Mai. L'amico ti dice anche delle cose orrende. Se ti dice: guarda che tu sei un traditore di tua moglie, ma no, tu sei un traditore di tua moglie, se te lo dice l'amico, diventa vero. Ma se te lo dice un vicino di casa, un compagno di lavoro, non ci credi. Perché tu stai tradendo tua moglie. No, ma io vado solo a farmi qualche cosina con una puttana e va. No, tu invece hai rotto con tua moglie. Allora, l'amico proprio è colui, non che ti fa del bene, è colui che ti ama, ma ti ama non perché vuole o perché ne ha un utile, perché lo fa gratuitamente, basta. È una cosa straordinaria.
Perché io direi che basta così.
Credo che è una cosa straordinaria. E dà anche l'appoggio affettivo. Adesso io che sono vecchio, più di andare in Africa o andare in Amazzonia, o vado con un altro amico che conosco bene, che è un confidente, oppure dico: Farinelli, vieni a farmi compagnia. Come tu adesso hai trovato Farinelli, è stato bene, un viaggio bellissimo, è andato con la morosa, è andato con la moglie, anzi, prima è andato con la morosa, è andato con la morosa, con l'amore che vi violete voi due, tanto Dio, andate anche alle Antartide, andate anche in Nord Irlanda,
poi in Cina. C'è la giovinezza.
Ma non perché andate a letto assieme, proprio perché vi amate. E quindi quando è un disturbo ti dà una sicurezza implicita, anche senza essere detta. Non so, ve l'avete sperimentato o no.
Comunque basta così. Cioè.
Basta così, ecco, mi dà anche il consiglio. Va bene, no, avete altre domande? No, la nostra amicizia è nata così, te era tu che la chiedevi. No? Ed è difficile vedere due preti amici, cioè. Tant'è vero che sembrano strani. Perché? Perché il prete vive nel ruolo, come gli insegnanti. Allora, vivendo troppo il ruolo si entra in competizione, cosa che succede anche a voi. Anche tra amici, quando si rompe tra amici è la competizione che rompe. E vi hanno educato alla competizione, la scuola è competizione, premiare i più bravi è competizione. Dovete rifiutare che premiano i più bravi. Perché il gruppo si forma se il più piccolo e il più debole viene messo nel gruppo, non messo da parte, perché fa camminare tutti i piani. Se non è un gruppo, è un posto dove si sta comodi o non si sta comodi. Va bene. E ora vi racconto questo e dopo basta a riguardo di questo. È successo che io vado a un campo scuola come il vostro, ma erano più grandi, però erano 18-20 anni, perché io non li prendevo sotto i 18 anni, perché prendevo anche le donne, no? E là era già una forzatura, perché fino a 40 anni fa gli uomini, i ragazzi e le ragazze non potevano stare insieme, e io ho iniziato a metterli insieme, cosa che ha scandalizzato molti genitori, mi hanno disdetto i figli, non mi lasciavano e via. Dopo ho detto, dopo i 18 anni li portavo via, perché portare via di casa non c'è permesso di vostri genitori, loro non possono evitarvi, non potete venire. Dopo i 18 anni voi potete andare dove volete, non c'è nessuna legge che vi vieta di andare a fare un campo di cuore dopo i 18. Questa è la legge. Allora io li ho portati e gli ho detto, guardate, stavo spiegando che cos'è la giustizia di Dio, e tutti la confondono che giustizia di Dio è uguale a giustizia degli uomini, 2 più 2 fa 4, do 2 talenti a lei, ne do 5 a lui, 3 a lei, ma Dio non è giusto, la giustizia. Infatti io gli continuavo a dire, guardate che Dio non è giusto, Dio è pazzo d'amore, perché il club dei giusti lo capiscono anche quelli del club del tennis, il club delle persone serie, delle persone che hanno buon senso, capiscono un Dio giusto, ma un Dio pazzo d'amore che paga quello che arriva alle 3 del pomeriggio come quello che è arrivato la mattina alle 9 è un po' dura. E ora dico, non riuscivano a capire, e ho detto, domani facciamo un'esperienza, andiamo a fare una gita al lago di Erdemor. Eravamo sull'altipiano di Pienè a 1000 metri, dovevamo andare a 2002, ma attraversando una valle, andando 4 ore di strada. Avevamo nel gruppo un ragazzo che era poliomielitico, aveva una gamba, insomma, poliomielitico, però camminava zoppo. Il passo lo segna Ives, non fate la gara. Chi vuol fare la gara sta a casa, chi se la sente di fare una gita, tutti. Poi gli faccio i design, dico, tu che sei un busta 2 kg, a lui che è un maschio 3 kg, a lei 1,5 kg, a lui che è piccolo 0,5 kg. Mica è giusto, infatti non è giusto, io sono un dittatore, faccio come Dio e lo do a ognuno i suoi talenti e ognuno dal suo peso. Insomma, questo qui l'hanno sopportato. Arriviamo su, manca un quarto d'ora, 20 minuti a arrivare al traguardo, 2 maschi che erano sempre quelli che erano più bravi, più atletici, scappano, vanno e per vincere, arrivare primi dopo 4 ore, che non si doveva gareggiare, ho detto se volete correre portatemi in spalla Ives, cioè l'anticapato, cioè il poliomielite, ve lo portate in spalla, perché io devo far capire che la giustizia è lavorare insieme. Quindi tutti guardano me e io ero stanco, facevo fiatone, non ho detto niente, arriviamo su, mangiamo tutti insieme, dico, no, Don Giuseppe non ha detto niente, Don Giuseppe non dice niente, mangiamo, cantiamo, se non si arriva in montagna, 2200 metri, l'aria è buona, si cambia, mettete via i zaini che andiamo a casa, mamma mia non ha detto niente Don Giuseppe. E dopo, finito i zaini, prendo uno davanti a tutti, Massimo e Luigi, voi questa sera a casa andate a Comacchio. Comacchio? Allora Massimo, che era il più furbo, fa, ma ci vuole 4 ore andare giù, quando arriviamo giù non ci sono più treni. Hai ragione, allora stasera tu e Luigi andate in albergo, pago io e domani mattina mi porto in stazione, avviso i genitori, andate a casa. Le ragazze piangere, musi, finito il campo e io duro da solo lì dietro, tutto il gruppo che mi era contro, tutto il campo contro, non poteva capitarmi di meglio. Dal punto di vista educativo è una cosa stupenda, ma quella che volevo. Ecco, è successo che io li ho messi in albergo, il giorno dopo li ho presi in macchina, portati a Trento, ho telefonato alla Cipretta e avvisi le famiglie che arriveranno i 2. E il motivo li dica che lo sanno i ragazzi, però io non lo dico in pubblico certamente. E allora apri la discussione, e piangi, il campo ha cambiato tutti i temi, eh. Hanno 52 anni, nessuno è morto, volevano che io portassi in campo scuola i suoi figli perché capissero cosa vuol dire. Gli ha lasciato un'impronta straordinaria. Allora, capite che a un certo punto l'apprendimento di alcune cose non sono spiegabili con la ragione, e invece servono momenti che poi dopo nella vita adulta capisci, perché chi è che ha capito allora? Credo nessuno. Va bene? Quindi quando vi dico che voi dovete vivere insieme per capire certe cose, la cosa più bella che potrebbe farvi la scuola, ma i campi scuola sono solo 2 all'anno, ma se vi facessero scuola tutti gli anni come fate i campi, potete fare l'università a 18 anni anche prima, perché maturerebbe il cuore, l'emotività, la creatività e altro. Va bene tesoro, io ho finito,
Chi tu vuoi filmare ancora?
Chi è che domanda? Francesco deve fare una domanda.
C'è ancora la Laura?
No.
La Laura e
Francesco.
Io volevo chiedere a tutte e due se credete nel destino, nel fatto che comunque le cose cadono per un motivo, per tanta ragione.
Destino lo chiama.
Ma la predestinazione?
Sì.
No, io sono un credente. Non ti dico che credo al Papa, che al Vescovo, perché sarebbe una bugia, perché è un uomo come me, e quindi. Però sono un credente. Credo che ci sia qualcosa di invisibile, a cui anche i ragazzi vorrei educarli, quelli che vado a preparare la prima comunione di 9 anni della Steiner. Ti voglio proprio preparare a dire che c'è qualcosa di invisibile a cui c'è, però non è invisibile. È come la speranza nel futuro tuo. Il tuo futuro non è laurearti, il tuo non è diventare ricco, sposare una bella donna. È invisibile il tuo futuro. In questo senso. E allora, non esiste il fatto. Come stamattina ho detto che la povertà non esiste come un dato, un destino, uno è nato povero, eccetera, che è causato da altre situazioni storiche, secolari e altro, così non esiste per me il destino. Esiste quel qualcosa, qualcuno che mi ha messo in contatto con. Il fatto che io sono venuto a contatto con te non è un destino, è una causalità. Chiamala come vuoi, però per me qualcuno l'ha voluta. Un qualcuno che non è fatto di carne, di pesce, di barba e di occhi. È un invisibile che io ne posso approfittare per fare i comodi miei, come posso anche aprirmi. Ecco, quindi io non ci credo al destino. Quindi la mia vita, io volevo sciuparla, volevo farmi medico, poi non volevo farmi prete, sono uscito dal seminario. Non volevo fare prete operaio, non volevo fare macondo, non volevo andare in Sud America, eppure chi è che me l'ha portato a fare? E chi ha voluto che io venissi qui oggi? Io, no. È stata la Lisa e Giorgioni, e poi l'affetto che ho per questi due sposini qua di Napoli. Io quando vedo Napoli, ragazzi, e i suoi abitanti, mi sveglia una... Non so, una passione,
una passione, hai detto
una roba,
una frenesia.
No, perché sai, il sud è caldo, è pieno di luce, è pieno di affetto, si mangia bene, sono affettuosi. E allora dico, ma questi, se li trovo anche affettuosi e non cagnoni, perché sono anche cagnoni noi meridionali, si danno aria, se quando li vedi così, allora. Ma questo qui è stato un caso, no. Dillo tu adesso.
Comunque, diciamo, la nostra vita è una vita quasi completamente condizionata. Cioè io nasco da una donna, da un uomo, da una donna, e il mio corpo non è che me lo sono costruito, me l'hanno dato, così l'intelligenza o diciamo le capacità, le opportunità me le hanno date. Ho ben poco, diciamo, di costruito da me, perché diciamo io sono quello che sono grazie a una famiglia, a una società, a una lingua che ho appreso, a un curriculum di studio che ho fatto, ma sono tutte cose che mi sono date in qualche modo e che mi hanno anche condizionato, quindi non è che io abbia delle grandi scelte nella mia esistenza, non ho delle grandi scelte. Quindi in questo senso la sensazione è che noi siamo destinati, proprio perché diciamo io sono un maschio, ma non perché ho deciso di essere un maschio, potevo nascere femmina, ma se non sono femmina non ero io, ero un altro. Ma diciamo il sesso non me lo sono dato io, come non mi sono dato tante altre cose, gli occhi, i capelli che perdo. Quindi in qualche modo diciamo la sensazione di essere determinati è vera, però diciamo che nello stesso tempo c'è dentro di noi una forza che ci spinge a fare, a vivere, ecco, più che a fare delle cose, a vivere, e a vivere anche bene se vogliamo, e questo diciamo ci porta a fare anche delle piccole scelte, che può essere oggi quello di venire qui, un'altra volta di andare in Brasile, altra volta di decidere di farmi prete, che vuol dire 13 anni di vita vissuti in un ambiente chiuso, eccetera. Qui, e questa diciamo è la vita che ti spinge a fare determinate cose, e questa diciamo è in fondo la libertà, per cui io potevo essere una cosa e sono invece un'altra, proprio in base, anche se ci sono state delle opportunità che non sono determinate da me. Se io diciamo ho conosciuto delle amicizie femminili e maschili, queste hanno determinato la mia vita, non è che sono rimasto indifferente. Certe amicizie femminili per me sono state determinanti proprio per non cadere in chissà quali imbrogli. Però diciamo anche grazie al fatto che la vita che è dentro di me, e non parlo neanche della vita proprio, mi spinge a fare certe cose. E quindi in qualche modo sono anche, determino in qualche modo la mia esistenza. Però sai, ripeto, posso morire mentre ti parlo, per cui la mia vita non è che sia così mia. Però diciamo per quel poco che ho o che sono, posso, per cui posso fare una carezza alla Dane, come posso dargli uno schiaffo, che vuol dire diciamo essere aggressivo o essere accogliente. Posso essere un cinico, come posso essere una persona invece disponibile. Ma questo dipende da come la vita io la vivo e nell'intensità che ha. Noi diciamo la vita la copriamo con dei veli. Questi veli si tratta di tirarli via, di fare in modo che la vita si espanda. Quando si espande la vita è gioia per tutti.
I veli secondo me te li aiuta il rapporto, la relazione con l'altro, non li tiri via.
Come? I veli?
I veli che lui parla, i veli che è la rivelazione, togliere il velo, la rivelazione ti viene dalla comunicazione o dalla parola di Dio per il credente, oppure con l'amicizia e la relazione forte che fai con l'altro. La Elisa ha tirato via alcuni veli, non perché io sono stato intelligente e bravo, perché nella relazione con me lei ha scoperto qualcosa di sé e nei rapporti con gli altri che le coprivano di essere quella che è, perché credeva di essere un altro tipo di donna, e questo è il velo, togliere il velo che ti impediva di vederti. Ecco, un'altra cosa, quella dell'invisibile. Io ti dico un'esperienza che ho vissuto quando è morta sua mamma di Laura, al funerale. Io ho sentito una gioia immensa quando è entrata in chiesa la donna, la bara della mamma. Una felicità, una serenità, tutta gente che piangeva, perché immaginarsi la mamma sua ha fatto una morte molto faticosa, dolorosa. Poi ha lasciato una ragazza orfana di 16 anni, poi altri tre, due siete, vero?
Altri due.
Sì. Eppure io conoscevo l'angelo, una donna che si fa conto che lei è forte, è robusta, dura, la mamma era ancora, ma di una forza e di una dolcezza straordinaria allo stesso tempo. Quindi era nata un'empatia tra me e lei. E quando l'ho vista entrare la bara, tutti piangevano perché è morta, io invece ho sentito una gioia e l'ho detto. E tutti mi hanno detto che sono matto. Dico, guardate che i morti non dicono ma parlano, tu che sei in quarta, i morti non dicono, sto dicendo, ma parlano, perché quella donna mi stava parlando e c'era,
Allora, c'era, ma non è visibile e neanche non parla. Parla ma non dice, non dice parole, non, fa, non emette suoni. Ecco, io quell'esperienza là me la tengo cara perché è un'espressione di quello che può succedere. No? Alle volte si dice telepatia o roba del genere. E invece c'è. Allora, quello che non si vede, anche il tuo affetto verso di me, cosa vuoi che veda io di te? Ancora non mi hai dato neanche la mano, non mi hai neanche abbracciato, che è un'affettuosità. Ma eppure c'è. Vedi, ecco, allora ti dico in questo senso anche il destino. Basta. Altre parole, altre domande?
C'è la Laura.
Io volevo chiedere, ma prima Gaetano, se si può, cosa durante la vostra strada, il vostro cammino, cosa avete guardato? Cioè, cosa c'è in fondo alla vostra strada? Qual è la tua meta?
Allora, io ti dicevo prima, no, che quando ho incontrato Giuseppe ero un ragazzo, un giovane sofferente. Io soltanto, diciamo, forse verso i 50 anni, 60 anni, ho incominciato a gustare la vita. Gustare la vita vuol dire che, diciamo, sei, non so, sei contento di una giornata di sole, sei contento perché hai visto una persona, perché in quel giorno lì ti svegli al mattino e ti senti sano. Cosa che io, diciamo, non avevo mai prima percepito, solo percepivo, diventava subito una forma di castrazione, cioè mi punivo nel momento in cui gioivo. Quindi il mio obiettivo era quello di finalmente di poter respirare, di vivere, e vivendo naturalmente entrare in rapporto con gli altri. Questo, diciamo, era fondamentale, anche se rimane sempre di me, sempre, diciamo, in me un velo che sempre mi impedisce di essere completamente libero nel rapporto con gli altri. Però, diciamo, la mia aspirazione era proprio quello di vivere, e adesso lo sento sempre di più perché ho avuto pochi momenti in cui sono finalmente contento, mi sento leggero, e questo secondo me è la vita. E la vita poi la comunica agli altri, perché se sei contento anche gli altri sono contenti, se sei contento riesci ad accoglierli. Dicevo prima con Francesco, Gesù in un episodio particolare della vita, i suoi compagni, i suoi discepoli, era di sabato, non potevano fare niente ma avevano fame, lui non aveva da dargli da mangiare. E loro cosa hanno fatto? Erano in un campo e sono messi a raccogliere delle spighe e mangiare i chicchi che raccoglievano dalle spighe. Quelli attorno hanno detto: ma come? I tuoi discepoli si mettono a raccogliere il frumento anche di sabato, che di sabato non si può fare niente. E lui gli ha detto: non sapete cosa c'è scritto nella scrittura? Voglio misericordia e non sacrifici. E quindi l'accoglienza, diciamo, proprio l'accoglienza, quindi l'affetto, l'amore, è la prima cosa, il resto viene dal diavolo.
Io invece direi così, che l'orientamento, la direzione della mia vita è la felicità. La felicità non è un fatto astratto, come dicevo oggi, che non è astratto la pura verità, insomma, senza cuore, senza parte viva. Allora, la felicità è quel sentimento che io provo e che vorrei che provaste anche voi, che lo dico a tanti, quello di poter amare gratuitamente, felice di amarti e di non avere neanche il grazie, neanche ricompensa di. Questo ti dà una sostanza, un fatto di non sentirti legato a qualcosa di cui devi tenerti, perché se lui mi dice grazie allora vuol dire che ho fatto una cosa buona. No, il fatto di donare la mia vita è stata una grande felicità, ed è una felicità, è l'ordine della mia vita. Quindi per quello che sono compassionevole col peccatore, vado a cercare il diseredato, vado a cercare quello che sta male, un affascino e una seduzione verso queste persone, perché mi sento che il dono che io do verso una persona che non mi può dare niente di ritorno mi rende felice. E non è quasi che sia un egoismo anche mio, ma non lo so, io sono felice, sto bene. E quindi non sono mai condannabile, nel senso che non mi sento condannabile da Dio che mi dice ah, hai fatto questo, io proprio quella roba lì con Dio non ce l'ho. Il mio Dio non è un Dio che mi aspetta per giudicarmi, mi aspetta solo per dirmi che mi vuol bene. E dopo non so cosa mi farà fare, neanche mi interessa. Dopo la morte cosa ci sarà? C'è il paradiso, l'inferno, io so che starò bene. Perché uno che mi vuol bene non può che farmi star bene. Tua mamma non l'aveva detto. Tua mamma mica è morta disperata, sai, aveva tanto male, infatti io l'ho capita, tanto è vero che ho detto, io non voglio soffrire come l'angelo. Io voglio che tutti i miei amici medici mi facciano morfina, che non mi facciano soffrire, perché non ha senso che io soffra, perché sofferenza per la sofferenza non ha senso. Cristo non ha chiesto sacrifici, ha detto che fa amore e misericordia e basta. Vuol dire che sarai punito se non fai sacrifici, non vai in paese. Ma chi l'ha detto? Dopo che è venuto Gesù, ma ancora di più me lo vai a dire. Ecco, tutto lì. La direzione però la si trova, come ti ho detto, io non volevo farmi prete. Una cosa volevo solo, quando in seminario mi tagliavano i capelli, tu arriverai il giorno in cui me li terranno lunghi, e sarà quasi per un dispetto, per una maniera che mi hanno umiliato. Mi umiliavano a tagliarmi i capelli, mi tagliavano pelato per motivi, sai, di pulizia, di quando sono tanti ragazzi insieme, e non bisogna sempre pulire. E io proprio mi sentivo mutilato. Allora ho detto non solo i capelli, anche la barba, tanto è vero che i preti con la barba, se non sono missionari, non li possono. No, adesso anche gli anelli, ma anche gli anelli, se ti manca l'orecchino, guarda, se non scandalizzassi la gente metterei anche l'orecchino. Ma perché? Cioè la mutilazione del mio corpo non ha senso. Sacrificio perché? Cosa vuol dire? Il mio corpo lo individuo e lo indirizzano, come se il mio sesso lo metto al servizio della prevaricazione oppure della violenza. E altro che mi serve il sesso? Serve il sesso per comunicare, no? Per chiarire un mistero. Poi dopo c'è la vita che è un mistero, perché deve morire sua mamma di tumore? Non lo so. E quindi se lo sapessi non sarebbe più un mistero, perché la vita è un mistero. Perché arriva un bambino che muore di leucemia a 5 anni? Perché un delinquente spara un bambino e muore un bambino di 9 mesi ieri, voi non l'avete saputo, ma hanno sparato a Roma e hanno ammazzato il bambino e il padre per una rapina. Ma come si fa? E sarà un mistero che questo bambino sia nato per morire a 9 mesi, no? Allora a quel punto lì non è che accetto il mistero, prendo il delinquente e cercherò di evitare che altri delinquenti sparino, ma però stiamo definendo il mistero. Luca, allora come la mettiamo? Noi ti salutiamo, sai, ti vedrò quando sarai nella festa di Macondo, verrai su, no? Quest'anno il 2 giugno.
Ma no, ma poi guarda, che rivedrò Don Arrigo Chieregatti e gli dirò.
No, mio amico, dille che mi hai visto.
Dille
Don Arrigo. Sai che ho visto un tuo amico che è venuto stato in Vietnam, io andò a vedere quello che fa lui con i bambini. Sai che lui lavora in Vietnam? Non lo sai?
Sì, c'è detto.
Lui sa tutto, è insegnante anche ai
lezioni.